Ma voi avete mai visto un manicomio moderno in Italia? Probabilmente no. E c'è un motivo ben preciso.
Oggi vogliamo parlarvi di una figura fondamentale per la storia italiana e mondiale. Un uomo che, grazie al suo coraggio, ha portato l'Italia a cambiare alcune pratiche barbare che venivano portate avanti nel mondo della medicina tradizionale senza alcuna pietà e che di fatto ha reso l'Italia l'unico paese al mondo senza manicomi. Stiamo parlando di Franco Basaglia.
Parliamo di lui perché proprio quest'anno è stato il suo anniversario di nascita e anche perché questo podcast ci è stato richiesto da uno di voi.
Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana.
Franco Basaglia nasce a Venezia l'11 marzo 1924 in una famiglia agiata. Infatti frequenta il liceo classico Foscarini, dove conosce Agostino Zanon Dalbò, professore di idee antifasciste che poi fonda il Partito d'Azione Veneto. Grazie a Dalbò, all'interno del liceo, molti studenti diventano antifascisti convinti e fra di loro si conta anche Franco. Comunque si diploma nel 1943 e l'anno successivo si trasferisce a Padova per studiare medicina. Anche qui continua a frequentare gruppi di studenti antifascisti e proprio per questo viene arrestato e costretto a rimanere in carcere fino alla fine della guerra. Questa esperienza accentua in lui il disgusto per la reclusione e le ingiustizie. Comunque, con la fine della guerra e la libertà acquisita, si iscrive al Partito Socialista Italiano e alla fine si laurea nel 1949. Inizialmente rimane a Padova e inizia a collaborare come assistente in una clinica per malattie nervose e mentali, fino al 1961. In questi anni non solo sperimenta sul campo le condizioni degli ospedali, ma si avvicina anche alla filosofia e in particolare alle opere di Jean-Paul Sartre, all'esistenzialismo e alla fenomenologia, cosa che gli vale il soprannome di filosofo in clinica. Nel 1953 si specializza proprio in malattie nervose e mentali e sposa Franca Ongaro, sorella di un compagno di prigionia che diventa non solo la sua compagna di vita, ma anche di lavoro, perché grazie alla sua passione per la letteratura scrive con lui molti libri. Avranno due figli, Enrico nel 1953 e Alberta nel 1954. Franco vorrebbe insegnare e infatti nel 58 ottiene la libera docenza in psichiatria, l'abilitazione cioè all'insegnamento, ma non è ben visto nel mondo accademico a causa delle sue idee, per questo rinuncia alla carriera universitaria e prova a fare il concorso per direttore di ospedale. Lo vince all'ospedale psichiatrico di Gorizia e nel 1961 vi si trasferisce con tutta la famiglia.
A questo punto è meglio specificare di cosa stiamo parlando, e cioè delle malattie mentali. Oggi c'è una grandissima attenzione a questo tipo di problematiche e sappiamo come incidano anche su malattie fisiche o su comportamenti più o meno comprensibili. Ma non è sempre stato così. Il concetto di follia nel corso della storia è profondamente cambiato. Nell'antichità la malattia, anche quella mentale, era attribuita a forze soprannaturali o divine. Per questo veniva curata attraverso riti mistico-religiosi. Nel Medioevo, invece, le persone che manifestavano comportamenti ritenuti bizzarri venivano considerate possedute ed anche in questo caso la cura, se così possiamo chiamarla, era affidata ad esponenti della Chiesa che, attraverso rituali ed esorcismi, tentavano di combattere la possessione. Ed è in questo periodo che si mettono a rogo le persone. Mettere a rogo significa bruciare le persone vive. Il fuoco, infatti, era l'arma perfetta per purificare la società da quel male che si incarnava nella persona folle o criminale. Ma comunque la follia non aveva una connotazione totalmente negativa. Il folle era la persona che, proprio perché posseduta, portava una verità diversa. Era la persona che capiva qualcosa prima degli altri, ma non aveva gli strumenti per comprenderla e quindi impazziva. Non aveva colpa, però, e per questo, e questo è molto importante, veniva posseduto da qualcos'altro, qualcosa di superiore o divino, e quindi non sceglieva questa strada volontariamente.
Tutto cambia, però, in quella che viene chiamata l'età classica, che va dal XV al XVII secolo fino alla Rivoluzione francese, quando il concetto di follia perde il carattere mistico-religioso e si lega ad altri due concetti. Il primo è la non ragione. In questo periodo si pensa che l'essere umano sia in grado di ragionare come caratteristica principale e che quindi tutto quello che va contro la ragione non sia degno di essere umano. La ragione, dunque, diventa un criterio escludente. Conosce se stessa e non vuole sapere di altro. Mentre la follia è, per definizione, la negazione della ragione. Quindi il folle non può essere considerato come gli altri, da una parte. È diverso. Ma dall'altra non può nemmeno vivere con gli altri, visto che potrebbe influenzarli con i suoi messaggi che sono fuori ragione e quindi portarli dalla parte della follia. Il secondo concetto è la colpa. Il folle è come il povero o il criminale. In questo periodo, a causa della riforma protestante, il successo mondano e la ricchezza diventano un simbolo di intervento divino. Chi è ricco o agiato è stato salvato da Dio. E quindi, secondo lo stesso principio, invece chi è povero o folle è solo un dannato che sta scontando una pena inflitta da Dio stesso. Quindi è colpevole della propria condizione e va necessariamente allontanato dalla società. Adesso, quindi, i folli diventano tutti quelli che rappresentano una minaccia per la società stessa. Gli individui c'è da allontanare e rimuovere il più velocemente possibile per il bene degli altri. I malati, i depressi, gli ipocondriaci, gli epilettici, gli alcolisti, i criminali, le donne libertine o ribelli, gli omosessuali e gli oppositori politici. Ed è proprio a causa di questa nuova definizione di follia che nel corso dei secoli si sente la necessità di internare i malati in strutture definite adatte al loro stato, ma che proprio non lo erano, le case di internamento. Strutture simili esistevano già nel 1400, solitamente aperte dagli ordini monastici ed ecclesiastici, da medici illustri o da cittadini facoltosi, proprio per togliere dalla società e soprattutto dalle famiglie questi individui che avrebbero potuto mettere una intera stirpe sotto una bruttissima luce. Queste case sono attive e si moltiplicano in tutta Europa fino all'inizio del 1900, ognuna con una regolamentazione interna.
In Italia, una volta unita sotto un unico re, si sente l'esigenza di regolamentarle a livello nazionale, anche perché gli internati aumentano e aumentano in maniera esponenziale, sono sempre di più. La prima legge sui manicomi viene approvata nel febbraio del 1904 e rimane in vigore fino al 1978. La legge prevedeva alcune limitazioni all'internamento, come per esempio la necessità per essere ammessi del certificato medico e di un atto notarile o la possibilità di un reclamo se non si veniva dimessi. Di fatto, però, per gli internati non cambiò nulla. Questa legge dava pieni poteri sulle loro vite al direttore della struttura e in un sistema come quello di inizio Novecento nessuno si sarebbe mai sognato di dare ragione a un folle rispetto a uno stimato professore in psichiatria. E quindi a loro era proibito ogni contatto esterno. Una legge dunque inutile, e da questo momento comunque si internano tutte le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale e il ricovero non è mai volontario. Il trattamento sanitario è obbligatorio. Una volta dentro i pazienti rimanevano per un periodo di osservazione per poi essere ufficialmente ammessi in queste strutture. A questo punto perdevano i diritti civili ed erano iscritti nel casellario penale. Va detto chiaramente, i manicomi non svolgevano alcun ruolo di cura e recupero dell'individuo malato, ma avevano semplicemente un ruolo di controllo sociale dai cosiddetti devianti, cioè tutti coloro che per qualche motivo non rispondevano alla norma dell'epoca, chi cioè rimaneva ai margini della società, compresi piccoli delinquenti, prostitute, omosessuali. Erano dunque vere e proprie carceri in cui si entrava e non si usciva mai più, perché secondo le idee dell'epoca un comportamento deviato non poteva essere guarito, ma solo punito e controllato. Una volta internati, infatti, i pazienti perdevano ogni diritto civile, quindi di fatto non erano più considerate persone. E questo permetteva ai medici e al personale di abusare di loro. Dovevano essere puniti per la loro colpa e quindi venivano sottoposti a pratiche brutali che oggi sarebbero scandalose anche per gli animali. Venivano legati ai letti con la forza, con cinghie di cuoio o manette se erano troppo agitati. Venivano rinchiusi in isolamento per giorni, picchiati con bastoni di legno, privati del sonno e inondati di acqua ghiacciata. Le pratiche più utilizzate erano la terapia malarica, cioè con vere e proprie iniezioni del virus della malaria, lo shock insulinico, l'elettroshock, l'asportazione di organi e la trapanazione del cranio, ritenute responsabili di varie patologie come la schizofrenia, ma totalmente inutili, che invece lasciavano il paziente, se sopravviveva, in un profondo stato di confusione.
Dal 1935, con l'evoluzione delle scoperte scientifiche, arrivano altre tecniche. La più famosa è senza dubbio la lobotomia transorbitale, una pratica disumana che consisteva nella rescisione delle connessioni della corteccia prefrontale del cervello attraverso lunghi spilli che venivano inseriti nel paziente attraverso la parte superiore della palpebra. Questa pratica provocava un cambiamento radicale della personalità. Quindi sì, riusciva a calmare i soggetti più violenti, ma li lasciava in stato semi-vegetativo. Molti perdevano la capacità di linguaggio, altri l'uso di alcuni arti, altri ancora il controllo degli organi e ne risultavano sfigurati nel volto e nel fisico. Un'altra tecnica molto usata era la sterilizzazione forzata, un trattamento eugenetico molto utilizzato anche dai sistemi dittatoriali, che cercava di prevenire in questo modo la nascita di nuovi individui con gli stessi problemi. In tutto questo, poi, bisogna aggiungere le condizioni igieniche estreme. I pazienti, ormai avete capito, erano vere e proprie cavie da laboratorio, quindi erano malnutriti, magrissimi, vivevano nella loro stessa sporcizia e tutti insieme. In molti casi, poi, questi ospedali erano sovraffollati e quindi veniva inferta anche la privazione del sonno, visto che a causa della scarsità di letti si facevano dormire a turno. Insomma, questi ospedali erano veri e propri gironi infernali in cui i pazienti non avevano più dignità e diventavano semplici esperimenti clinici. Nessuno usciva vivo da questi posti. Una volta che qualcuno veniva identificato come deviato, non si poteva tornare indietro. Moriva lì, dopo anni di sofferenze, e si abbruttiva sempre di più, quasi come un animale. Insomma, era quasi preferibile andare in carcere che essere portati in manicomio. Nel Novecento gli internati triplicano perché arrivano nuove devianze. Dopo la Prima Guerra Mondiale finiscono in manicomio moltissimi reduci dalle trincee, quelli che venivano comunemente chiamati gli scemi di guerra, persone cioè affette da stress post-traumatico a causa delle condizioni delle trincee e del rumore delle bombe. Presentavano sintomi come mutismo, pianti improvvisi, sensibilità ai rumori e tremori. Ma chiaramente vennero considerati solo dei fannulloni che fingevano di stare male per non tornare in guerra e quindi devianti dalla norma che invece voleva i soldati pronti a morire per difendere la patria o un ideale. Durante il fascismo arrivano i prigionieri politici. All'epoca, infatti, non c'era una netta distinzione fra comportamento criminale e malattia mentale. In più, allo Stato, faceva comodo isolare i personaggi più scomodi dal punto di vista politico per evitare che potessero influenzare altri a fare lo stesso. Era così che si placavano le rivoluzioni o gli ammutinamenti. Chiaramente, e purtroppo, queste strutture erano anche piene di donne. L'Italia del 1900 è un paese prettamente maschilista. I medici sono tutti uomini e le donne dovevano comportarsi secondo le regole imposte dalla società patriarcale. Una donna che non curava i suoi figli o il marito, una donna che non vestiva come voleva la norma, una donna che aveva un carattere troppo ribelle o che amava i piaceri del sesso, non era considerata razionale e quindi andava internata il prima possibile, soprattutto perché la famiglia se ne vergognava. Insomma, i matrimoni fungevano da varie cose: carcere, riformatorio, casa di correzione, clinica per esperimenti di vario tipo, ma non c'era nessun progetto di reinserimento del paziente nella società.
Questo è quello che si trova davanti Franco Basaglia quando arriva a Gorizia, ma a causa della sua esperienza in carcere, ingiusta e forzata, e dei suoi studi filosofici che si interrogavano appunto sulla reale necessità di un sistema repressivo come quello dei manicomi, decide di cambiare le cose. Per prima cosa si rifiuta di firmare il registro delle contenzioni, cioè di decidere quali pazienti andassero legati forzatamente ai letti con cinghie di cuoio. Quando l'ispettore capo Michele Percorari gli porta il registro, Basaglia prende la penna, rimane in sospeso per qualche attimo e poi dichiara: «E mi no firmo», in dialetto veneto, «e io non firmo». Questo atto di ribellione formale lascia interdetti i presenti e indica la via che il nuovo direttore intendeva praticare, e cioè slegare, liberare i matti. Ma chiaramente non era cosa facile. Il personale era scettico e aveva difficoltà a capire le nuove idee di Franco Basaglia. Ma lui era convintissimo, voleva creare un'alternativa ai manicomi, un'alternativa in cui i pazienti potessero tornare ad essere persone. Si ispirava al lavoro fatto dallo psichiatra Maxwell Jones in Inghilterra, che aveva creato la prima comunità terapeutica, una clinica innovativa in cui i pazienti partecipavano all'organizzazione e alla gestione della struttura proprio con l'interno di responsabilizzarli e togliere il tipo di organizzazione verticale in cui i medici e gli operatori stavano un gradino sopra, un gradino superiore a loro. Per prima cosa organizza quindi un'equipe di giovani psichiatri pronti ad accettare la sfida e cambia tutte le regole. Abolisce le punizioni fisiche e l'elettroshock e inaugura un nuovo rapporto col paziente basato sull'ascolto e sul sostegno morale. Ma gli internati, dopo anni passati in condizioni disumane, avevano disimparato a parlare. Così, per aiutarlo, Basaglia chiama il suo amico e collega Antonio Slavic, ex compagno di studi di Padova, e lui riesce a sbloccarli. Pensate che li porta in giro con una 500 per la campagna e li lascia parlare, li fa parlare. Nel frattempo Basaglia istituisce assemblee e cerca di parlare almeno con 650 pazienti al giorno. Crea laboratori di pittura e di teatro per i pazienti e li fa lavorare in maniera retribuita per mantenere la struttura. Ma la sua idea va oltre. Basaglia sa che c'è un grande passo da fare: chiudere il manicomio una volta per tutte e modificare quindi l'approccio generale che vede il malato psichiatrico come un personaggio da escludere. Una sfida decisamente complessa, ma i tempi non sono ancora maturi. Nel 1968 scrive con la moglie e pubblica il volume simbolo della sua rivoluzione, L'istituzione negata, rapporto da un ospedale psichiatrico, nel quale racconta al grande pubblico l'esperienza dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. Ormai tutti conoscono le sue innovazioni e molti decidono di seguire le sue idee e cominciare dall'abolizione delle pratiche più disumane, come l'elettroshock. Il libro di Basaglia ispira Franco Tomasini, psichiatra di Parma e iscritto tra le file del Partito Comunista, che grazie al coinvolgimento degli studenti dell'università occupa l'ospedale psichiatrico di Colorno, ancora vecchio stampo, proprio per richiamare l'attenzione della città sui problemi della reclusione manicomiale. Nel frattempo in Italia vengono approvate alcune modifiche alle leggi sulla reclusione dei malati, quindi si inizia a prevedere il ricovero volontario, si cominciano ad istituire i centri di igiene mentale a livello provinciale, si abbatte la regola dell'annotazione del casellario giudiziario, quindi il paziente non perde più tutti i diritti civili. Nascono le cliniche private e i pazienti possono avere una via d'uscita dal manicomio. Piccoli passi avanti, ma la vera rivoluzione deve ancora accadere.
Franco Basaglia si trasferisce proprio a Colorno nel 1970, dove dirige l'ospedale per un anno e ripete le esperienze fatte a Gorizia. L'anno della svolta, però, è il 1971. Quando Basaglia accetta la direzione dell'ospedale psichiatrico di Trieste. Michele Zanetti, presidente della provincia di centrosinistra e gestore dell'ospedale, gli dà carta bianca. L'ospedale è enorme, si trova immediatamente fuori dalla città, sul colle di San Giovanni, e ospita 1.182 malati, di cui 840 sottoposti al regime coatto. È il posto ideale per mettere in atto la sua più grande ambizione: liberare i matti. Basaglia si mette subito all'opera, riorganizza l'equipe di collaboratori e i reparti. Ormai, grazie alle due esperienze precedenti, sa esattamente cosa fare, ma sa anche che c'è bisogno di un piano politico. La sua priorità è quella di chiudere il manicomio e distribuire gli assistiti in una rete di servizi esterni. Insomma, far tornare i cosiddetti matti in città e far entrare di conseguenza i cittadini nel manicomio. Così per prima cosa si organizzano i gruppi appartamento, prima all'interno del comprensorio e poi in città. L'obiettivo? Rendere i pazienti autonomi e responsabilizzarli. Nel 1973 arriva il riconoscimento giuridico della Cooperativa Lavoratori Uniti, che offre agli ex reclusi la possibilità di mantenersi occupandosi della pulizia e della manutenzione dei reparti, del parco e delle cucine. Nello stesso anno nasce poi Psichiatria Democratica, un movimento anti-istituzionale di confronto fra le diverse realtà di cura alternativa che avvicina tutti, medici, infermieri, ma anche politici, studenti, sindacalisti e gente comune. Nel frattempo, nei padiglioni del parco si organizzano corsi creativi di pittura e scultura, corsi di scrittura e di teatro. I pazienti possono muoversi liberamente in tutte le zone della clinica, possono uscire, esplorare la città e addirittura fare gite fuori porta. Inizialmente i triestini protestano, non capiscono e sono scettici, ma poi piano piano si abituano e iniziano a partecipare alle attività organizzate dal manicomio. Nel marzo del 1973 viene creato Marco Cavallo, un cavallo azzurro di cartapesta progettato dai pazienti nei vari laboratori artistici, che diventa il simbolo della loro liberazione e del loro ritorno a una vita normale. Sulla fine degli anni 70 la politica inizia ad interrogarsi sulla vera necessità di tenere ancora aperti i manicomi. E proprio grazie all'esperienza positiva di Trieste, nel 1977 quel manicomio viene ufficialmente chiuso. Nel 78 poi viene approvata la legge 180, scritta e promossa dal deputato della Democrazia Cristiana e psichiatra Bruno Orsini, è meglio nota come legge Basaglia, che porta alla chiusura di tutti gli altri manicomi italiani. I punti salienti di questa legge sono: il trattamento sanitario deve basarsi sulla cura della persona, si devono garantire ai pazienti diritti umani come il diritto di voto, i manicomi vanno chiusi su tutto il territorio italiano e sostituiti da strutture più adatte, all'interno degli ospedali classici vanno creati servizi psichiatrici di diagnosi e cura per i trattamenti urgenti e il trattamento sanitario deve essere volontario, salvo rarissime eccezioni in cui viene istituito il TSO, cioè il trattamento sanitario obbligatorio, che però non è così facile da ottenere. Da questo momento i malati acquisiscono una nuova dignità. I pazienti vengono considerati persone da salvare e accogliere, e non si parla più di reclusione e contenimento. Franco Basaglia è riuscito nel suo intento, è riuscito a liberare i matti e quindi si trasferisce a Roma e diventa coordinatore dei servizi psichiatrici della Regione Lazio. Purtroppo non riesce a fare molto, perché nel 1980 manifesta i primi sintomi di un tumore cerebrale che in pochi mesi lo porta alla morte. Se ne va il 29 agosto dello stesso anno a Venezia, la città in cui è nato e che ama profondamente. Oggi è sepolto nel cimitero di San Michele.
La legge 180 è in vigore ancora oggi, anche se non sempre è stata applicata in toto. Oggi, grazie anche a una sempre maggiore consapevolezza, il sistema dei matti liberi di Basaglia funziona. Nessuna persona affetta da qualsiasi disturbo psichiatrico viene rinchiusa in Italia. Anzi, viene fornita assistenza e aiuto psicologico nei centri di igiene mentale, strutture pubbliche a libero accesso in cui i pazienti vengono seguiti e ricevono cure adatte alla loro patologia e che coinvolgono scuole, volontari e amministrazioni locali. Per casi più gravi o acuti, invece, ci sono i centri diurni o le strutture residenziali, che però mantengono la regola cardine di Basaglia: nessuno può essere trattenuto contro la propria volontà e l'intento deve essere solo quello di curare. Il nostro episodio finisce qui, grazie per l'ascolto, è stata un'ottima occasione per riscoprire un personaggio italiano interessantissimo e ringraziamo tutti i nostri Patreon, anche perché questo episodio è nato proprio grazie ad un loro suggerimento, quindi far parte del circolo degli esploratori significa anche questo, cioè condividere le varie curiosità sulla lingua, sulla cultura e la società italiana. E con questo vi diamo appuntamento al prossimo episodio. A presto.
Ciao ciao.